San Marino.
Grazie.
Allora,
San Marino è un posto qua vicino, ma è assai lontano dagli altri, è accanto a te, è un santo, è come te. Bisogna salirci sopra per vedere più lontano. Questo è Marino, un po' malato, un po' sano. Malato di radio.
Temevo un po' Titano.
No.
San Marino.
Noi odiamo Titanic.
Allora, in 3D lo odiamo.
Noi odiamo l'allora.
Avete già capito che il mio
anche
nuovo...
la parola avete non mi piace, è essere mi piace, ma avere no. E saluto Hemingway, che so che ci sta ascoltando.
Allora, adesso cosa accadrà?
Perché esistono autori che sono morti e sono ancora vivi, esistono autori vivi,
lo temo,
che sono già morti.
Ma perché dirglielo oggi?
Vogliamo fare i nomi?
Ecco, fate i nomi sottovoce.
Alessandro Bergonzoni, vivo ma già morto.
No.
Sì. Ma non sono io Alessandro Bergonzoni, eh. Sono un ideagramma. L'ideagramma è il modo di pesare le idee.
Idea
è il modo di...
tonnellata.
Vabbè, con te non si parla.
Allora, no, cosa faremo con Alessandro Bergonzoni?
Non che oggi. Abbiamo...
No, non oggi, ma ora? Che abbiamo chiamato non a fare uno spettacolo, un solo, ma benché avremmo tutto il piacere, ma insomma dobbiamo dire questo, lo inviteremo a vedere con noi La Voce Radio. Vedi La Voce Radio, ma vedila sul serio, non è un modo
vedi
di
alla
dire.
Voce radio.
Vedi alla Voce Radio. E abbiamo scomposto La Voce Radio nelle voci di chi è qui, almeno alcuni di voi, vi abbiamo invitato a dire la vostra voce radio, la vostra parola radio, e vedere che cortocircuito, associazione o altro genera questo in Alessandro Bergonzoni. Dovrei cominciare io, come le regole di ogni gioco, ma lo faccio con una parola che ho riappreso da Alessandro Bergonzoni, perché tra le sue attività uno dei momenti indubbiamente culminanti è stata la redazione del manifesto della dichiarazione di dipendenza da Radio 3, che ha fatto 2 anni fa, credo. La dichiarazione gira in rete, sta dappertutto, la ripotrete ristampare. E prima parola che in quella dichiarazione Alessandro resuscitava, no, perché la faceva, una parola che sembrava scomparsa a molti, che è la parola etere.
Etere. Poteva ricordare...
Posso...
No. La parola etere ricordava sia la radio, ma ricordava anche qualche cosa che per gli operati, chirurgicamente, significava andare lontano, andare via. Io ti do l'etere, io ti do la radio. Non sento più niente con l'etere, o sento qualcos'altro, che questo è il problema. Vado via o vado in un altro via? Noi diciamo sempre su via, ma c'è qualche cosa di differente dentro questo etere. Senti che non è aria, non è darsi delle arie, non è avere delle arie, ma può essere musica. In fondo Essentel diceva Assentel, Üssentel, i francesi lo chiamano Üssentel, qualcuno lo chiama Unsentel, lui disse non mi chiamo così. Ecco, lui disse che giudicare è una cosa sbagliata. Noi giudichiamo l'etere una cosa che non si vede, ma giudicare è sbagliato. Prima di giudicare, chiediamoci sempre, prima di giudicare qualcuno, potremmo eliminarlo? Questo è il concetto. Allora io forse non vorrei che l'etere fosse l'orto delle voragini, coi suoi frutti di mezza stagione, autu, inve, est, prim. Non vorrei che l'etere fosse come scavare il fosse, per vedere se sotto fosse, ci fossero altre possibilità.
Fosse. Questa è come la sfida, il gioco, boh, non sappiamo. Comincia così, con la parola etere. Adesso le parole saranno affidate alle persone che sono qui, che almeno una da tutte queste giornate l'avranno trascinata con sé. Se magari dite il nome, da dove venite, ci facciamo anche un'idea.
No, più che noi vorremmo sapere non data di nascita, no, da dove vengono, ma data di morte vorremmo sapere. Basta, non ne possiamo più di sapere solo da dove venite, dove siete, chi siete. Vorremmo sapere chi vorreste diventare e quando avete precisamente stabilito il giorno dell'andamento, non dell'andata. La morte è un andamento. parola fine vuol dire anche finezza, non solo. Morire con classe, quindi si tratta della strada maestra. Scusate se mi interrompo, prego.
Mi chiamo Antonietta Betti, vengo da Velletri, la mia parola è magia.
Magia, magia, per piccina che tu sia, sei pur sempre un'eresia. La gente non crede che esista la magia. Pensa alla magia, poter... l'apparenza, dice, l'apparenza. L'apparenza è una cosa negativa. Pensa a poter apparire. Sei al casello di Melegnano, tac, appari al casello di Salerno. Chi è che ha detto che l'apparenza è sbagliata? Poter apparire. La magia ci dà la possibilità di questa realizzazione dell'apparenza. La magia è poter pensare incommensurabile, indicibile, inaudito. È oltre, la magia è oltre, essere oltranzista, mettersi le mani sui fianchi e dire è vita questa, questo è il concetto. Se ci sono delle persone che sono imbarazzate a alzare la mano, facciamo alzare le mani a tutti gli altri, quello che non la alza.
Orecchio. Elio.
Elio, e già vedi, prima etere e adesso Elio. Senti, senti che la radio ha questa potenza. Elio, dove sei? Ecco. Mio marito si chiama Elio, cominciano le prime discrepanze. La moglie di Elio credeva che fosse suo marito, invece la signora sta confermandoci.
No,
che...
ripeto la parola, è orecchio.
Sì. Orecchio, vede, orecchio, noi crediamo sempre di sentire, invece la nostra è una forma di dissentimento, di dissentire. Orecchio, la signora ha appena detto mio, noi abbiamo sentito mio, ma lei è suo, di chi è? M' apostrofo io, noi. Noi non è la parte di io alla N, non è un numero infinito di volte. Cos'è che vogliamo ancora sentire? Non siamo stanchi di sentire il terzo orecchio. Quando è che cominciamo a tirar fuori il terzo orecchio? Quando è che cominciamo a tirar fuori il terzo occhio? Scusi, lei ha detto orecchio, ma io penso anche all'occhio, perché all'orecchio, occhio. No, può sedersi. Si alzano tutti gli altri. Possiamo fare il gioco dei pistoni. Sì. Cioè, ci si alza un po' alla volta perché noi siamo dei motori. Siamo dei motori.
Così?
Ecco, così, a mezz'asta.
Franco. Fonte.
Franco. Fonte è da dove vieni o...
No, Franco Alfonsino in provincia di Ravenna.
Ecco, dove morirai? Parma. Tu muori a Parma.
Sono sempre stato molto indeciso.
Non ti ho detto quanto. Fonte. La fonte è la potenza, è l'origine di tutto. Come si chiamava? Marchingegno, il più grande scopritore del mondo, inventò il transatlantico antiaggressione. Uno dice: a cosa serve? Ecco, noi siamo malati di utilità, di servizio, di necessità. Invece bisogna andare alla fonte. Pensa alla fonte dell'idea di un transatlantico antiaggressione. Pensa a una ragazza nel buio di una città, una ragazza giovane, in un quartiere malfamato, e di fianco un transatlantico. Ma chi è che gli si avvicina? Chi è che ha il coraggio? Pensa alla ragazza che non esce più perché ogni volta che esce c'è una nave che la segue. Allora, qual è la fonte? La fonte. Noi vogliamo sempre arrivare al risultato, a ottenere quello che dobbiamo ottenere, ma è dove nasce e dove esce la prima volta la grande potenza dell'energia, che è anche orecchio, che è anche magia, ed è tutta lì la fonte, la fontanella, e lo dico con una certa tenerezza, perché non si è ancora chiusa nella nostra testa la fontanella. Le lacrime non nascono dal bulbo oculare, nascono dalla fontanella, che quando esondò creò il mar rosso dei capelli ai tempi del bigodio e della Madonna delle spazzole. Quando le lacrime nascevano la fonte dalla fontanella, e attraverso la grondaia delle lacrime, perché noi abbiamo... Di cosa sto parlando? Adesso mi dici di cosa sto parlando. Allora, la grondaia delle lacrime serve proprio per far uscire dalla fonte arrivare alla pianta dei piedi, grondai della pianta dei piedi, per innaffiare gli incamminati. La magia è anche fatta di incamminati. Il rapporto tra passo e passia, tra passo e passato, il rapporto tra capestolo e capestale. Uno dice: cosa c'entra? Ma quante donne si sono messe al capestale del marito appoggiandosi? Chi è che ha detto che non c'è? Allora è lì la fonte, ma ci interessa, e questo è il problema.
Allora, ancora parole.
Scusate, cioè, ma le parole, veramente, perché? Ma non vedi che sotto c'è altro? Noi siamo interessati a quel maledetto iceberg che ha tirato giù quella maledetta barca. Ma è tutto, quell'iceberg era la punta di tutto un pack che c'è sotto. La vogliamo smettere di pensare alle parole, il giocatore di parole e calambur? Ma è il pensiero che fa il suo lavoro, è il pensiero sottostante dietro la parola fonte, dietro la parola magia, dietro la parola... Ma ragazzi, c'è la potenza del pensiero. Le parole sono vocabolaristicamente esagerate. Vai a vedere l'energia che ti muovono. È lì la forza, se no è sempre un vocabolario, se no sono come i numeri, come disse Dante. Dante disse, adesso non mi ricordo la frase, o Petrarca, forse era Petrarca, disse una frase molto complessa. Adesso non è che loro dissero solo frasi complesse, avranno detto anche frasi più semplici, non è? Avrà detto Dante una volta: passami il sale, chiudi la porta. Allora, perché nessuno dice mai, come disse Dante, passami il sale, chiudi la porta? Allora, quello che volevo chiedere, Dante mangiava solo saporito, insipido? Leopardi non sentiva la corrente? Allora, scusate, scusate se mi interrompo, prego.
No, scusa, la potenza delle parole è esattamente il lavoro che fa da anni Alessandro, eh. Nel senso che la parola è...
Ma Alessandro
parola...
chi?
Non ho detto chi, ho detto Alessandro. Sto dicendo, per chi ci segue da casa o vede lo streaming, che adesso continueremo a evocare potenza delle parole grazie al pubblico.
Pensiero,
che... Comunque
pensiero,
il problema di Dante pensiero, del sale era
pensiero
molto...
E anche arte, dietro le parole c'è arte, arte. Noi l'arte non la possiamo vedere solo nei musei. C'è morte, c'è malattia, c'è una potenza. Perché non vediamo quella potenza lì e ci fermiamo? È come se veramente vedessimo Nembo Kid che salva una vecchina da un autobus che la investe, dicessimo: fantastico, di giovedì. Ecco, il problema non è il giorno in cui l'ha salvata, la potenza è l'azione che ha svolto. Noi becchiamo le parole come fossero giorni della settimana e siamo fissati da quella scansione. Le parole non sono l'unica scansione temporale, esiste anche un'anima potente, che è potente, che è quella che disegna le parole, che muove l'arte ed è la sua forza. Le parole ormai sono vecchie, ho paura a parlare d'amore io. Tanti lavori in corso ha questa parola. Come faccio a parlare d'amore? Come faccio a parlare d'arte quando queste parole sono vilipese, distrutte? Lo dico sempre, mentre noi siamo qua, certe televisioni, certi bar, certe radio, certi giornali stanno distruggendo in questo momento. Noi se cade, allora noi abbiamo capito che se cade un albero in Amazzonia presto ci sono dei problemi qua. Uno dice: ma ci sono degli alberi così lunghi? Vuole dire che la roba lontana da qui può distruggere anche qui. Allora non è detto che uno che legge libri, che scrive, che fa passeggiate, che fa il poeta, fa l'artista, debba fregarsene di quello che succede di distruttivo. Devi creare un ponte tra questa potenza, tra quegli orecchi, tra quella magia, ed arrivare anche dove non ti aspettano. Bisogna creare una campata, che è anche la durata di una vita, cioè quanto campo, la campata, e arrivare in un ponte dove non ti aspettano. Se non ci colleghiamo con chi distrugge e li facciamo cambiare, è inutile che noi costruiamo.
Carla, vengo da Ferrara e la mia parola è raggio, o se preferisci il verbo irradiare.
Raggio o irradiare, cioè come diceva, un raggio di sole. Pensiamo quanto è grande la bicicletta se il raggio è di sole. Pensiamo che cosa vuole dire Raggio da raggiungere, da raggiunto, era posto fu aggiunto, mettersi insieme agli altri raggi, potenza solare. E soli soli splendono, inteso nel senso anche di solitudine. Irradiare non lo facciamo dalla radio solo. Irradiare vuole dire anche trasmettere elettricità, fare arrivare. E quindi antennine, ma noi le nostre antennine le teniamo su, sono collegate o ce le siamo mangiate? Interiore ad asino, questa è la mia domanda. Allora irradiare, irraggiare, raggiungere non ha comunque delle persone attive che dovremmo essere noi? Non possiamo partire noi ad essere il sole? Ma perché dobbiamo aspettare che nevichi? Possiamo cominciare a nevicare noi? Poi dentro la parola trasmettere c'è anche la parola smettere. C'è differenza trasmettere e smettere. Ecco, vorrei... lo so che stai ascoltando un'altra trasmissione, lo so. Essendo un direttore di rete, per forza, lui è collegato con le altre reti. Ma sappi che questi momenti non tornano più. E se tornano, tu non sarai lì. E se tu sarai lì, e torneranno, ci sarà un sacco di nebbia acustica. Tu non li sentirai, ma se non li sentirai, potrai chiamarci tutti e noi te li ripeteremo, perché noi t'amiamo, t'abbiamo amato e t'ameremo.
Allora, mi chiamo Alida, la parola è emozione.
Io vorrei che voi la vedeste Alida, era acquattata sotto se stessa. La parola emozione la lascio alle vostre nuotatrici, quelle che si sposano si lasciano. La parola emozione la lascio a certi uomini di televisione, a certi calciatori, a quelli che aspettano l'emozione solo ai funerali. Aspetto, la lascio a queste persone qua, la lascio già ai premorti, a quelli che aspettano l'emozione, aspettano di provare l'emozione per capire l'emozione. Quella parola lì non la voglio più sentire, come non la voglio più sentire, come non voglio più sentire la parola passione. Dice, faccio questo mestiere perché provo un'emozione. Cocca o cocco, non basta, deve esserci energia, potenza. L'emozione è alla base di partenza, ma non è assolutamente la ciccia, la sostanza. Dice, ho fatto tutto con l'emozione perché ho messo tutto a me stesso. Chiama qualcuno, chiama dei parenti, chiama degli estranei, perché tutto te stesso non basta. La parola emozione è una di quelle più volgari, violente, alibi, è la parola più alibi. Per fortuna Radio 3 la usa molte poche volte. La parola emozione è veramente finita. L'emozione di mettere la mano su una bara, ma dico, ma ancora dobbiamo mettere la mano sulla bara per capire la morte? L'emozione di vedere una persona lontana, ma quando è stata vicina e quando è stata lontana? È lontana e vicina. L'emozione di una nascita, ma in questo momento non la senti, anche se non nasci, quanta nascita c'è? L'emozione la lascio agli emozionati.
Mi chiamo Fernanda.
70.
Vengo da molto lontano e andrò molto vicino. E la parola è verde.
Vabbè, ma da dove vieni? Scusate adesso.
Ma sarà infatti nostro, adesso che si è ristabilito il contatto con lui. No, dato, ha detto che si chiama vabbè. 70.
Sì.
70. E la sua età è Anna. Pensa se, se la sua età fosse Anna e il suo nome 70. Verde. Verde è un grande alibi per dire anche mettiamoci dietro al verde, pensiamo al verde, pensiamo a quello che serve. Il verde è anche semaforico, il verde è semaforico, serve anche per passare. Allora la mia domanda è, verde è per passare, rosso è per fermarsi, giallo c'è il dubbio. E il bianco? Io ho sempre pensato ai semafori bianchi, decidi tu. Vuole dire, e qui ci colleghiamo anche a tutte le altre parole, fonte, orecchio, eccetera. Cioè, mentre tu passi, c'è il verde, è troppo facile, anche il verde della natura, cercare il verde, poter tornare alla natura, alle cose che contano. Ma prova a pensare se c'è il bianco. E il bianco significa semplicemente decidi tu. Sei a un incrocio. Devi sentire quello che non senti, vedere quello che non vedi, immaginare l'inimmaginabile e passi. Allora, il verde è quasi un colore troppo facile, troppo semplice. È un color bandiera, ma anche il bianco è un color bandiera, anche il rosso è un color bandiera. Io pensavo più a un color asta. Il color asta è... Perché non coloriamo mai le aste? Coloriamo sempre le bandiere. Anche le mani che lo tengono. Forse il color, color tocco, che può sembrare color follia, è... L'impronta digitale. Stavo pensando ieri a una cosa, ma non ve la voglio dire. E mi sembrava difficile poter pensare solo a un colore. Io parlerei più di arcobalena. L'arcobalena è quella figura che i colori li ha presi tutti per sé e molto meglio di Noè ha caricato delle grandi coppie dentro di sé. E sono le coppie di colori. Il verde è una di queste.
Alessandro, volevo presentare ad Alessandro...
Non fatemi dire però rimanere al verde, vi prego, non chiedetemi l'attualità, non chiedetemi la parola rimanere al verde se gioca con la natura e rimanere senza soldi, non chiedetemi se io con la poesia ipotetica, l'arte ipotetica, possa risolvere i problemi dell'economia o sia solo lontano, non sono divise queste cose, la parte poetica, la parte artistica è proprio quella mancante che se forse ci fosse stata avremmo avuto molto meno problemi economici. Forse se ci fossero stati degli amministratori delegati che avessero avuto terzi orecchi, magie, forse non avremmo più parlato di verde, di pensioni, di disperazioni, di moneta. Cioè rendiamoci conto che sono unite quelle cose lì. Come i colori di una bandiera, la patria non esiste se tu non hai una patria d'anima all'interno. Non c'è nazione unita o allucinazione unita. Non esiste. Allora, non potete volere dai comici, non potete volere dagli attori, della rappresentanza, non potete avere degli eroi, quelli sono quelli dell'emozione, l'emozione dell'eroe. Io sono il mio eroe, io sono il mio Presidente della Repubblica, io sono io, ma non in quanto ego, in quanto sé, in quanto forza ulteriore. Quindi le parole che ci guardano decideranno cosa fare.
Di parole della radio, di parole per la radio, di parole generate da...
Malato, M apostrofo alato. Senti che la parola ha lavorato prima di noi, è inutile che l'andiamo a cercare. L'altra sera c'eri anche tu al Teatro Valle, una persona si è messa a parlare vicino a una cassa e un ragazzo ha detto sei troppo vicino alle casse. Sei troppo vicino alle casse, che cosa vuole dire? Non ti ricorda in un momento che siamo troppo vicino alle volte alle casse da morto e troppo lontano dalle persone che stanno per morire? Non ti accorgi che la frase sei troppo vicino alle casse ne muove anche delle altre e non è più un gioco, ma sono le parole che vengono a batterci sulla spalla quando non abbiamo un'ala, se abbiamo l'ala ci battono sull'ala, ma se no ci battono sulla spalla e dicono oh, sveglia, i fratelli, cioè tu lo sai che ci stanno raggiungendo, stanno arrivando. Stanno arrivando, solo che non scendono perché dicono ma ragazzi, cosa scendiamo a fare? Cosa gli andiamo a raccontare? Allora pensa se si facesse un festival non con Bergonzoni o altri autori, ma pensa anche solo tirar fuori i resti di Schopenhauer. Dico Schopenhauer per dirne uno, potrei dire anche Schopenhauer. Pensa anche al suo mucchietto lì. Su questa cattedra quanta energia potente potrebbe muovere di più di certi viventi come noi. Allora vogliamo stabilire un contatto con l'altrove, con quello che non si vede, invece di pensarlo nel primo outing, appena abbiamo un tumore, appena ci muore qualcuno? È una richiesta che faccio alle parole e a voi. I ragazzi di prima lo hanno fatto meravigliosamente.
I ragazzi ospiti qui su questo palco di Gabriella Caramore.
Io l'ho ascoltata la trasmissione venendo da Bologna, cioè voglio dire, è quella la meraviglia dell'arte, ancora il tema dell'arte. L'arte va applicata alla riunione condominiale, l'arte va applicata a poesia.
Lo dico perché qui i disegni, vedi, Alessandro chiedeva dove erano, sono quelli appesi al muro, sono qui sulle mura dei magazzini del sale.
Pensa che ancora dividiamo il tema in bambini, bambini autistici, bambini malati, bambini nati, bambini vivi. Pensa che c'è il tema degli innati ancora. Pensa che dobbiamo discutere ancora di tutto questo e siamo qui a parlare se fare ironia o non ironia sui linguaggi della politica. Ma pensa che prima c'è tutto il resto del retroterra da ristabilire. Guarda questi disegni che finalmente si vedono per radio. Oggi si sono visti disegni per radio. Gradirei che si continuasse a fare questo lavoro.
Sei qua. Ti voglio presentare, poi proseguiremo con le parole che ci bussano alle spalle. Questa è l'immagine esatta e anche il senso, diciamolo, sempre di... anche di smarrimento, di spaesamento che Alessandro Bergonzoni provoca.
Sì, però anche un ragazzo mi ha detto
sospetto.
Guarda che si diventa pazzi a fare questo. La mia domanda è: ma tu ti sei visto quando guardi un'intervista di uno sportivo o quando guardi certe trasmissioni o leggi certi giornali? Qual è, che tipo di pazzia ti interessa a te? Perché questo è il grosso problema. Questo io voglio sapere. Ok, la pazzia può farmi paura, ma quella applicata fino ad ora e che noi gestiamo senza accorgersi non è una forma di pazzia altrettanto pericolosa? Cioè è questo che io voglio sapere, perché io lo so che uno può portare al disorientamento, lo so che se tu parli di malattia e di morte costantemente dentro, se tu sei un direttore di un ospedale oncologico infantile, pensi che quello sia tuo figlio, non vivi più. Ma la mia domanda è: ma come fai a vivere invece con l'idea che quegli ospedali vanno frequentati solo se hai un parente malato, con l'idea che tu il tuo dolore, la tua idea di morte non la puoi condividere? Non è folle, non è folle, non è folle.
Adesso ti voglio presentare Mirko Guerrini e Mirio Cosottini.
Finalmente soli.
Hanno per tre giorni, tutti questi giorni, fatto ritratti sonori a chiunque, nel senso su questo
ma
palco.
Ma non a me.
Non a te ancora. Ritratti, e li hanno fatti per il pubblico che passava qui nella tenda al fianco dei magazzini.
Il pubblico non passa
del sale,
mai, Marino. Passasse il pubblico, ma resta sempre.
Ah, per fortuna. È vero, il pubblico non passa, speriamo. E forse qualche secondo per spiegare.
Ma facciamo un applauso,
finalmente,
un applauso.
Come sono costruiti questi ritratti sonori? Perché non hanno nulla di arbitrario i ritratti sonori che Cosottini e Mirko e Mirio si chiamano così. Mirko e Mirio.
Possiamo cambiargli anche nome. No, se... La gente che si chiama può essere anche chiamata diversamente. Sai, Piero? Cominciamo da noi.
Da
Italo.
Vabbè.
Oh, lo decido io, sta a vedere se tu decidi i nomi che ti voglio dare io, Mario.
Poi me li porto. Loro, i loro ritratti sonori rispondono a delle logiche o a delle norme, se la parola non vi sembra.
Differenza tra norme ed enorme. Discuteremo di questo concetto.
Ecco, adesso le norme si dovranno confrontare con le norme, cioè con il ritratto sonoro di Alessandro Bergonzoni. Il ritratto sonoro. Puoi spiegare, Mirko, i tratti effettivamente fisionomici e psicologici in qualche modo?
Lo puoi spiegare con parole sue.
Non è facile, non è facile effettivamente.
Come sarà il ritratto sonoro di Alessandro Bergonzoni? Prima di ascoltarlo, da cosa è stato generato?
Dal suo viso, che genera una cellula melodica, una piccola melodia di 5 note, che segue... Oh, piccola melodia di 5 note, mi dispiace. Però è piccola per tutti. Quindi in questo caso può anche essere grande. E il trattamento che daremo di questa piccola melodia viene invece suggerito dal suo segno zodiacale e dalle caratteristiche del suo segno zodiacale, in particolare il trattamento ritmico.
Che mette in imbarazzo la radio di Radio Trescenza. E tra i segni zodiacali, che sono 12, corrispondono casualmente alle tonalità con
alle
cui 12 il brano
tonalità.
Viene, questo è chiaro, con cui il brano viene eseguito, e in più ci sono 5 segni fisiognomici che generano un tessuto, una cellula melodica che poi mostrerete, perché loro la scrivono. Ma guardate che è tutto molto più serio di quanto io pensavo all'inizio, per esempio.
Sì, è qua. Questa in è... radio si può vedere.
Questa è la melodia generata da Alessandro.
Questo è il viso di Alessandro.
Questa era Barbara, questa Franza, questa Roberta, questo è il viso di Alessandro. Sì. 5 note che corrispondono, puoi dire anche a quali elementi?
Sì, la prima nota è...
Io
la
devo stare fermo,
fermo immobile.
Così?
Immobile, sì, perché sennò viene mosso il ritratto. Ricevere un applauso per una battuta con Bergorzoni sul palco è una cosa che mi porterò dietro.
Se non fare il tempo nemmeno fare il ritratto. Sì. 5,
questa
9,
è la forma.
A quale tratto?
Esatto, la forma della testa con i capelli è questa. Questo è lo sguardo, naso, bocca e mente.
E quindi tutto insieme? Sentiamo la sequenza delle 5 note. E ora comincia il ritratto sonoro.
Esatto.
Eseguito dal vivo da Mirko Guerrini e Mirio Cosottini.
Era che allora. Tu hai detto che loro non valevano niente, non è
no,
mica vero.
Non valevano niente.
No, ha detto li dobbiamo mettere per arrivare ai 40. No, posso fargli, posso fare un complimento?
Come no?
Voi misurate non la bellezza, ma la decibellezza. La decibellezza, cioè il suono che può fare un volto, voi lo misurate con uno strumento e si chiama decibellezza e non c'entra con la beltà, però fate vedere finalmente l'invisibile. Grazie.
La possiamo usare questa?
Sì, sì.
La possiamo usare, decibellezza?
No. No. Vedi, vedi la gente
c'è
non
ancora
va
delle parole vostre?
Sono Marina di
Quante
Bologna.
Mani.
Marina di Bologna.
La parola è voce.
La parola è voce.
La parola voce è dare voce, essere voce, urlo, strillo. La parola voce è in voce di invocare, invocativo. La parola voce non è solo quella che si sente, ma è anche quella, o meglio, è quella che si sente. Ma le voci, ecco, sentire le voci. Quello che mi piace è sentire le voci. Tutti, anche una volta Marino mi ha detto sento le voci. Stavamo parlando, ecco. Marino, le voci vanno sentite quando non si parla. Allora, perché è facile, dici, tutti sentiamo le voci quando sei in un casino, ma se sei da solo e sentire le voci, ecco, la voce non è quella che sentiamo, è anche quella che sembra sentire, non siamo sicuri di sentire. Molti la chiamano la chiamata, molti la chiamano l'urlo. Molti, c'è gente che ha dei grandi problemi e sente veramente le voci, che gli dicono, che gli raccontano, che li obbligano, questo è anche dolorosissimo, però credo che poi c'è la voce interiore, la voce esteriore, io punterei sulla voce ulteriore, che è quella voce che quando sei in silenzio ti sembra di sentire, che altri che ti guardano e ti dicono ma cosa stai sentendo? Perché hai una faccia molto strana. Tu vorresti dire niente, ma non è niente. Gli dici tutto, lui non capisce, quella è la voce giusta.
Mirvia, Bologna, cammino.
Comunque io non posso parlare con delle carte d'identità, eh? Cioè, sesso, ma cammino, no. Abbiamo parlato prima degli incamminati, cioè cammino, strada, perdere la strada, ci ho perso la strada, ma fai bene, ma c'è un sacco di gente che ha perso la strada, e che magari doveva andare al mare. L'ha persa, la ritrova un altro che ne aveva molta più voglia di lui di andare al mare. Quindi, quando uno ha smarrito il cammino, Dante diceva, Dante, nel cammin di nostra vita metteremo una quantità di legna infinita. Questo cosa voleva dire? Che c'è un cammino, che è una questione di fuoco. Il cammino è anche fuoco. Cammini su qualcosa di ardente. Il cammino, la strada fatta, la strada da fare. Quando mi ha chiesto cos'è la strada, dico, è quella cosa piatta che sta per terra. Allora, forse, forse, spero, credo, che sia il cammino che sceglie noi. Noi, non noi che scegliamo il cammino, se no saremmo più dei caselli autostradali, e questo è un po' sbagliato. Ecco, allora mi piacerebbe che ci fosse una specie di tapis roulant, potrei dire anche specie tradotto in francese, ma non lo so, c'è una specie di tapis roulant o di scala mobile o di pianura mobile, la pianura pedona, che noi la chiamiamo pianura pedona perché ci si attraversa, ma in fondo non è una strada, non è un percorso. Ecco, noi confondiamo sempre la storia del percorso col cammino e poi arrivare a una meta, la meta. Quante parole abbiamo consumato in nome della meta? La meta è soltanto la metà, dobbiamo pensare al resto. No.
Era l'ultima.
Io ti avevo chiesto.
Mi avevi chiesto?
Di non finire.
Ma
di non finire.
Ma noi finiremo, saluteremo.
Una dei difetti. Quando si saluta, lo no, sai.
Si continua.
Cosa diceva Bundestag? Cosa disse Bundestag una sera? Notte, io vado a letto. Andò a letto, semplice. E io questa sera volevo che tutti, nell'andare a letto, si ricordassero di Bundestag.
Di Alessandro Bergonzoni.
Grazie.
Che ha chiuso, ma non chiude.
Grazie, Sergio.
Perché nulla si chiude con lui, nulla si chiude a Radio 3, perché Radio 3
nulla si chiude.
Però
nulla
dobbiamo,
si chiude.
No, tantomeno Radio 3. Però dobbiamo dire dei saluti, dobbiamo fare dei ringraziamenti molto.